Allora vi invito ad aprire le vostre Bibbie stamattina nel Vangelo di Luca, capitolo 5. Allora, Luca, capitolo 5, leggiamo i primi 11 versetti. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montati su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alle folle. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e getta le reti per pescare. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Cosa ci colpisce di questo brano? Quello che subito salta agli occhi sicuramente è questo miracolo di una pesca miracolosa, soprattutto se pensiamo che il pescatore umano, cioè Pietro, è sconvolto dal pescatore divino, che meglio di Pietro, come pescatore consumato e navigato, perché aveva questa azienda con altre persone, poteva giudicare proprio questa pesca miracolosa. E vediamo che Gesù usa un po' queste barche, che erano di Pietro, che faceva il pescatore, come un pulpito per parlare alla gente. E che cosa avviene? Dopo aver fatto questo insegnamento, Gesù, quasi come si volesse sdebitare nei confronti di Pietro, che si era prestato a fare questo pulpito di barche, tra virgolette, lo vuole risarcire. E anche se prima che avvenisse proprio questo miracolo, Pietro aveva un po' manifestato la sua perplessità nei confronti di Gesù, come è scritto al versetto 5, dice: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, cioè ci siamo impegnati molto. Abbiamo cercato con tutte le nostre con tutta la nostra esperienza, con tutto il modo che noi conosciamo questo lago, abbiamo cercato di fare il meglio e non abbiamo preso nulla. Grande delusione per dei lavoratori che campavano, che vivevano di pesca. Però, lui dice una cosa molto importante, secondo la tua parola getterò le reti. È interessante questo, che Pietro, credo che lui non conosceva ancora Gesù, ma forse aveva ascoltato l'insegnamento di Gesù in quel momento, aveva compreso che Gesù aveva un'autorità particolare, era stato toccato, perché lui dice: secondo la tua parola io getterò le reti. E pertanto è particolarmente significativo il versetto 5, dove esprime proprio un atteggiamento dell'uomo che di fronte proprio alla pienezza di grazia che Gesù dona, riconosce qualche cosa. E vediamo, rileggiamo un attimo questo versetto 5. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Chi avrebbe fatto una cosa del genere? È come se a un certo momento, noi sappiamo molto bene che Pietro non era un pescatore di primo pelo, è quasi come se Gesù volesse insegnare qualche cosa a Pietro come pescare, però lui ha avuto fiducia, lui ha avuto questo atteggiamento di credere pienamente nelle parole del Signore. Quanti avrebbero fatto la stessa cosa? Dire: ma noi abbiamo qui un'azienda, perché erano più persone, non era una persona singola, avevano due barche, avevano un certo numero di persone, per cui noi siamo preparati a fare questo tipo di lavoro. Però Gesù, nelle sue parole, nel modo di cui si pone davanti a Pietro, fa qualcosa di importante, fa una breccia anche nel cuore di Pietro. E sicuramente noi dobbiamo ripensare un attimo a questo atteggiamento di Pietro come un atteggiamento di sottomissione, ma soprattutto vediamo una cosa importante in tutto questo, che il vero punto di tutto il discorso che viene fatto qui è nel versetto 8, in cui è scritto: Simon Pietro, veduto ciò, veduto la pesca miracolosa, veduto il risultato di quello che era avvenuto al comando di Gesù, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. E questo non è soltanto un atto di ubbidienza, che abbiamo visto che Pietro ha gettato le reti dove il Signore aveva indicato, ma qualcosa di molto più importante, perché Pietro si prostra davanti a Gesù, si butta alle ginocchia di Gesù. Pietro era un ebreo, lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere a una persona, perché sapeva che cosa significava quell'atto che lui stava facendo. E di fronte a questa splendida situazione, così possiamo dire, in cui Gesù aveva dimostrato una grazia incredibile nei confronti di questi di Pietro e i suoi compagni, Pietro riconosce il proprio peccato e la propria perdizione, e quindi l'assenza di ogni titolo di merito per questo dono, lui si prostra davanti a Gesù. E qui segno proprio di riverenza, di umiliazione e di fede in Cristo. Che cosa vuol dire questo? Noi adoriamo il Signore. Noi vogliamo fare l'adorazione del Signore. Ma come ci poniamo davanti al Signore? Qual è il nostro significato quando vogliamo adorare il Signore? Noi stamattina, adesso abbiamo visto questo passo che ci dà una bella introduzione a quello che vogliamo dire stamattina, perché noi vogliamo adorare come si conviene, come è giusto che sia. In questa circostanza vediamo un Pietro che viene meravigliato e si riconosce anche limitato davanti al Signore, perché una tale pesca, se così possiamo dire, non era mai avvenuta in quel posto. E lui poteva ben valutare quello che era avvenuto. Allora, stamattina parlare di adorazione può sembrare banale. Per un cristiano che da molti anni frequenta una comunità e che svolge anche mansioni di impegno di esercizio di un ministero cristiano. Ma non è così. Forse stamattina impareremo qualcosa di meglio sull'adorazione. Nel mondo greco, dove la genuflessione, cioè mettersi in ginocchio, era un atto di per gli schiavi davanti al padrone, oppure dell'uomo in preghiera davanti agli dèi, diventa anche una prassi nella vita di Israele. Anche in Israele la cerimonia della genuflessione penetra e prende corpo proprio dall'Oriente, si diffonde proprio a partire dall'epoca in cui i re cominciarono ad adottare lo stile dei grandi sovrani, quei grandi sovrani orientali che per modo di farsi vedere come potenti obbligavano o esercitavano queste cose e quindi pretende simili gesti di sottomissione. Se noi leggiamo anche in Prima Cronaca 29:2 è detto proprio di Davide, dice: poi Davide disse a tutta l'assemblea: benedite il Signore vostro Dio, e tutta l'assemblea benedì il Signore, Dio dei loro padri, e si inchinarono e si prostrarono davanti al Signore e davanti al Re. Un aspetto caratteristico, questo aspetto caratteristico è che questo gesto si estese anche come segno di sottomissione, di omaggio, di umiltà e di timore verso l'Onnipotente, un po' anche quello che ha fatto Pietro, perché fece un atto di devozione nei confronti di Gesù, riconoscendo quell'atto importante nel miracolo che lui aveva fatto, ma nello stesso tempo lui vedeva la distanza che c'era tra lui e Gesù, perché lui ha detto: Signore, io sono un peccatore, allontanati da me. Altre persone hanno fatto questo stesso pensiero, hanno detto queste stesse parole. Vi ricordate del centurione? Che cosa ha detto il centurione? Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. È lo stesso sentimento che Pietro mette in campo, e anche nei Salmi spesso viene ricordato questo aspetto. Il Salmo 95:6 per esempio dice: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Per cui un segno di riverenza, un segno, non è soltanto di rispetto, ma di sottomissione, riconoscersi impotenti, riconoscersi bisognosi di Dio, riconoscersi soprattutto umili. Per cui possiamo dire che l'adorazione non è un atto di formalità esteriore, ma soprattutto un atteggiamento interiore, dove è prevalente un sentimento di devozione e rispetto profondo, di sincera partecipazione a quel momento. Il motivo che spinse Pietro a prostrarsi in quel modo, Luca ce lo dice proprio nel versetto 9. Qual era questo motivo? Fu il timore. La parola usata da Luca è spavento, proprio davanti a quella prova di divina potenza. Forse in quel momento, quando accade questo miracolo, una domanda si poneva a Pietro. E questa domanda era: chi ha dato tanto potere a quest'uomo? Lui aveva davanti a sé un uomo. E loro sapevano molto bene come il loro insegnamento di ebrei, che non potevano vedere Dio, non potevano avere Dio davanti ai loro occhi, ma avevano un uomo. In quel momento non sapeva dare una risposta, ma il manifestarsi di questa bontà con la potenza di Dio mostra che con questo miracolo un qualcosa di particolare svegliò in lui il sentimento terribile della propria indegnità e la condusse a supplicare il Signore: allontanati da me perché sono un peccatore. Allontanati da me perché sono un peccatore. Questo gli venne spontaneo di dire a Pietro. È facile fare l'adorazione quando ci sono degli eventi positivi che gratificano una nostra aspettativa, perché il miracolo che ha fatto Gesù ha gratificato Pietro e anche i suoi colleghi, perché loro si aspettavano che quella notte fosse stata una notte di pesca, ma non ci fu, ma Gesù ha gratificato questa aspettativa. Ma quando questo non è in questi termini, magari siamo coinvolti in una prova dolorosa, come possiamo offrire un'adorazione come si conviene a Dio, che è il nostro Signore? Qui sembra, è normale che Pietro fa questo segno di adorazione, fa questo gesto di adorazione, perché ha ricevuto una bella ricompensa. È bello adorare il Signore quando tutto ci va bene. E non è facile rispondere a questa domanda. Ma un uomo è passato per questa esperienza, quando tutto va male. E uno di questi è Giobbe. Noi possiamo imparare proprio della sua esperienza. Un'esperienza particolare quella di Giobbe. Nel primo capitolo di Giobbe, versetto 20 a 22, è scritto: allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò nel grembo della terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Conosciamo molto bene questo brano, quante volte forse l'abbiamo anche letto. Questi versi delle volte li abbiamo usati anche per altre persone, per conoscenti, perché si trovano in situazioni un po' di prova. E queste sono le parole che ha proferito proprio Giobbe dopo la notizia di aver perso tutti i suoi averi e anche i suoi figli. Come possiamo trarre del bene da un dolore così grande? Come possiamo gioire? Come possiamo offrire un'adorazione a Dio dopo un'esperienza di questo tipo? È difficile, molto difficile. Ma che cosa fece Giobbe? Cosa ci insegna questo brano? Cosa ci insegna l'esperienza di Giobbe in prima persona? La prima cosa che fece, si umiliò. Si umiliò sotto la mano di Dio, accettando gli atti della provvidenza, come un uomo che sa essere nella miseria e nell'abbondanza. Un uomo che non si ferma su un aspetto, ma che qualsiasi condizione è una condizione per adorare il Signore. Riconobbe innanzitutto la mano di Dio. Nelle sue precedenti espressioni di misericordia, che nelle sue precedenti afflizioni, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Se ho ricevuto dal Signore, il Signore lo riprende. Dobbiamo riconoscere la divina provvidenza. Egli ci ha dato vita. E quel che ci ha dato, è quello che ci ha fatti. Dio è quello che ha fatto noi, ci ha creati, ci ha modellati. Dio ha benedetto le nostre attenzioni e i nostri sforzi, anche il nostro lavoro, anche le nostre ambizioni. Se sono andate a buon fine perché il Signore ci ha benedetti. Non ci ha mai abbandonati, lo sappiamo molto bene. Come figli di Dio, noi sappiamo che la mano di Dio è stata sempre generosa nei nostri riguardi. Forse noi ci ricordiamo più di alcuni aspetti che altri. E forse noi pensiamo che proprio nella difficoltà estrema, pensiamo che il Signore ci abbia abbandonati. Ma non è così. Infatti, Giobbe adorò Dio in questa condizione. Le afflizioni non devono distrarci dalla nostra devozione, ma anzi, devono spronarci a mantenerla. Il piano non deve fermare l'adorazione. Il piano di Dio non è che quello che ci accade è fermare l'adorazione nei suoi riguardi, ma soprattutto essere concentrati su di Lui in qualsiasi situazione. Non c'è un punto della nostra vita che il Signore ci fa vivere in una situazione di allontanamento. Siamo noi che decidiamo di allontanarci da Dio. Nelle sue afflizioni Giobbe non solo vedeva la mano di Dio, ma si curava del suo nome, a cui diede la gloria. Infatti lui dice: benedetto il nome del Signore, benedetto il nome del Signore. Poté benedire Dio quando gli tolse tutto, così come aveva potuto farlo quando gli aveva dato tutto. Abbiamo cantato anche stamattina delle benedizioni. Abbiamo cantato giusto la lode del Signore, cantare sia la benignità che anche la giustizia di Dio. Perché quello che fa il Signore non fa soltanto della benignità, ma anche delle giustizie. Che a noi delle volte queste giustizie sembrano delle cose che sono contro di noi, ma non sono contro di noi. Il Signore ci vuole modellare, il Signore ci vuole in qualche modo correggere. E anche la giustizia è quella che ci fa la forma, ci dà la forma. Come è scritto nel Salmo 101:1, inizia proprio con questi termini. La benignità e la giustizia di Dio sono elementi fondamentali anche nel cantare, nel lodare. Chi riesce non solo a controllare le proprie passioni, ma anche a conservare un buon giudizio di Dio e a mantenere in buona comunione e rimane un rapporto con Lui fondamentale. Con Lui durante la tribolazione e soprattutto le provocazioni, come Giobbe si videro in pratica. Giobbe in tutto questo riceverà il suo elogio. Lui non fu smosso da questa condizione. Abbiamo visto l'adorazione di Pietro per un gran beneficio ricevuto, come abbiamo visto prima. E l'esempio di Giobbe nella prova di sofferenza fisica e morale. Ma ora un esempio ancora più grande. Abbiamo visto questi due uomini nella loro adorazione e c'è ancora di peggio, se così possiamo dire, ancora più difficile. E viene da Daniele, dove l'adorazione è soppesata anche nel rischio della propria vita. Daniele ha messo, diciamo, sul piatto della bilancia per la sua adorazione anche la vita. La vita perché era in condizione di perderla. Daniele era un deportato in Babilonia, il suo status di deportato lo limitava, ma divenne un uomo di corte del re, un uomo importante. Nonostante questo, non mancarono prove molto forti nei suoi riguardi. Si trovò spesso proprio a essere in una prova difficile e metteva in gioco la sua vita. Tutto questo non impedì a Daniele una vita di adorazione per il Padre Celeste. Tutte le sue condizioni di difficoltà non impedì mai di avere un momento di ripensamento o di limitare la sua adorazione nei riguardi del Signore. Quando leggiamo da Daniele, capitolo 6, versetto 10, queste parole. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito di fare prima. Pensate, qualcuno della corte, i capi, diciamo, le persone influenti del re, avevano gelosia, se così possiamo dire, di Daniele. E allora volevano in qualche modo metterlo in difficoltà, incastrarlo. E fecero questi satrapi, si chiamavano, andarono dal re e gli suggerirono di fare una legge che andasse contro Daniele, una legge che doveva in qualche modo mettere Daniele in difficoltà. E dissero al re che doveva promulgare una legge in cui nessun uomo poteva chiedere o rivolgersi a un altro a chiedere come supplica, come preghiera, un qualche cosa, ma solo al re. Per cui era come era vietato in tutto il regno per qualsiasi uomo rivolgersi in preghiera a qualsiasi altra entità, se non al re. E la disobbedienza a questa legge che cosa comportava? La morte. Non c'era una sanzione pecuniaria come adesso, o una prigionia, tra virgolette. C'era la morte. C'era proprio la fine per questa persona. Ma Daniele, nonostante sapesse che era stata emessa contro di lui questa legge, che fece? Non si è ritirato in campagna e neanche si nascose per qualche tempo. Vi ricordate che, per esempio, in alcuni casi abbiamo visto che Davide era perseguitato e lui che cosa ha fatto in quel periodo? Si nascondeva. Beh, anche lì c'era un pericolo, no? Perché il re voleva ucciderlo. Ma Daniele non si nascose. Forse è capitato a qualcuno di noi, anche a me, io avrei avuto paura. Io avrei avuto paura. Ma Daniele non ebbe neanche paura. Lui non si nascose e non scappò, anzi, proprio per questo rimase fermo. Rimase fermo sui suoi principi, rimase fermo sui suoi propositi, sapendo di avere un'ottima opportunità di onorare Dio. Pensate, proprio dinanzi a quegli uomini, dinanzi a questa situazione, egli continuò a fare questo perché aveva un'opportunità per ancora migliorare il suo rapporto con Dio. Proprio per dimostrare di preferire proprio il suo favore, quello che lui aveva in cuore e il proprio dovere verso il Padre Celeste, mettendo in campo, diciamo, come controvalore proprio la propria vita, dimostrando che lui non aveva paura e che per lui il Signore era importante, più importante di quanto uno potesse sembrare. Lui dimostrò con questa legge di andare avanti comunque. Daniele non era soltanto un deportato, come potrebbe essere un carcerato o un qualcosa, uno schiavo, perché lui era importante nella corte del re, faceva parte di quel gruppo dei saggi, avrebbe potuto trovare anche un rimedio per aggirare la legge. Avrebbe potuto recarsi dal re e presentare le sue rimostranze. Avrebbe potuto appellarsi perché anche lui era uno dei capi e non gli era stato, e lui non era stato interpellato, perché come scritto nel versetto 7, sempre del capitolo 6, dice: tutti volevano che questa legge fosse promulgata, ma lui non lo sapeva e lui non aveva dato il suo assenso, eccetera, eccetera. Poteva trovare alcune scappatoie, non le utilizzò. Al contrario, Daniele entrò in casa sua e fece la sua adorazione, come era solito fare il proprio dovere, lasciando con gioia la questione nelle mani di Dio. Lui pensò proprio questo. Non era affare suo. Il suo modo che doveva fare era soltanto adorare Dio, come lui aveva sempre fatto, come era solito di fare. Il problema, in questo modo, si aveva messo nelle mani di Dio. Cioè doveva pensare lui, come venire fuori da questa situazione, come risolvere questa situazione. E sapete molto bene che Daniele scese fino alla fossa dei leoni. Scese fino dentro le fosse dei leoni. Perché? Perché venne denunciato. Perché lui, come le faceva di solito, pregava il Signore, adorava il Signore e lo faceva con la finestra aperta. E l'hanno denunciato, perché avevano sentito che lui si rivolgeva in preghiera al suo Dio e non al re. Quando lo seppe il re, che cosa fece? Non disse: voi siete pazzi, io conosco Daniele, è un pezzo di uomo, è una persona a cui mi posso affidare. No, Purtroppo c'era una disposizione che ogni legge, anche se era stata promulgata dal re, doveva essere rispettata fino in fondo. E Daniele andò fino in fondo, fino a dentro la fossa del leone, dei leoni. Ma la cosa bella quale fu? Che Daniele non venne toccato dai leoni. Non venne toccato dai leoni. Perché? Perché lui mise la questione nelle mani di Dio. E Dio fu fedele a questo. Quali sono gli insegnamenti di questo versetto che abbiamo letto? Del versetto 10. Allora, la prima cosa, vediamo che Daniele pregava in casa sua. Vediamo che non c'è un luogo per l'adorazione specifico. Abbiamo visto un Pietro che ha adorato il Signore su una barca. Abbiamo visto anche Giobbe che ha adorato il Signore in una situazione difficile dopo una catastrofe. E qui vediamo Daniele che pregava in casa sua. E questo gli permetteva di farlo da solo, ma anche con la sua famiglia. Come meglio gli gradiva, gli pareva, come meglio lui voleva adorare il Signore, come meglio voleva coinvolgere anche i suoi conoscenti. Altro aspetto importante, in preghiera Daniele rendeva grazie, ringraziava il Signore. Ma come? Gli avevano fatto una legge che lo mettevano al patibolo, che lo volevano uccidere, e lui diceva grazie Signore per questo? Lui faceva questo. Il ringraziamento deve essere parte integrante di ogni nostra preghiera. Nella nostra adorazione ci deve essere sempre un ringraziamento per il Signore. Dobbiamo sforzarci di vedere anche quegli aspetti che sono a volte difficili da prendere in considerazione, ma che comunque vanno per la grazia del Signore. Daniele pregava il suo Dio. Altra cosa molto importante, si rivolgeva a lui come se fosse nella sua presenza e con rispetto. E con rispetto. Altra cosa, si metteva in ginocchio, perché esprimeva meglio l'umiltà, la riverenza, la sottomissione a Dio. Questo ci fa pensare, ci fa presentare davanti a Dio come persone indegne e consapevoli di non essere all'altezza di un Dio tre volte santo, come abbiamo anche visto Pietro che ha detto: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Anzi, nello scritto originale, proprio greco, voleva dire: Signore, scendi dalla barca perché sono indegno, sono un peccatore. Ancora impariamo da questo brano lo sguardo verso Gerusalemme che Daniele faceva, perché si ricordava della città santa e soprattutto le sue origini, anche se in questo momento la città di Gerusalemme era quasi distrutta, completamente distrutta. Gerusalemme era il luogo che Dio aveva scelto per porvi il suo nome. Era anche un segno che Daniele ricordava una preghiera di Salomone nell'inaugurazione del Tempio. E in Prima Re è scritto proprio questo, 8:48-49, dice: se tornate a me, se tornate, se tornano a te con tutto il cuore, questa era la preghiera che faceva appunto Salomone, se tornano a te con tutto il cuore e tutta l'anima nel paese dei loro nemici che li hanno deportati e ti pregano, rivolti al loro paese, il paese che tu desti loro, dei loro padri, alla città che tu hai scelto e alla casa che hai costruita al tuo nome, esaudiscili dal cielo, del luogo della tua dimora, le loro preghiere e le loro suppliche, e rendi loro giustizia. Daniele non aveva dimenticato le sue origini, anche se lui era diventato una persona importante. E ancora impariamo che Daniele pregava 3 volte, secondo l'esempio di Davide. È bene stabilire delle ore per la preghiera e l'adorazione, proprio come i nostri corpi. Noi li nutriamo 3 volte al giorno, anche la nostra anima va nutrita costantemente, perché ha bisogno del rapporto col Signore. E ancora Daniele adorava con le finestre aperte, non aveva timore del vicinato, anche se era un uomo importante in vista e non si vergognava delle sue abitudini spirituali. Nonostante i suoi impegni quotidiani, non pensava che questo lo esiminasse dagli esercizi quotidiani di devozione. Lui, che ricopriva incarichi importanti in questo regno, non si vergognava che lui aveva bisogno di un rapporto quotidiano col Signore e non diminuiva i suoi impegni quotidiani col Signore, anche se aveva tanti impegni da svolgere. Daniele era noto per le sue preghiere e per il suo successo, dovuto al suo impegno e al tempo che vi dedicava ogni giorno, e Dio lo benedì grandemente. Dio lo benedì grandemente. Superò una prova difficilissima e attraverso questa prova anche il re poté dire che il Dio di Daniele era il Dio per eccellenza, che non c'era altro Dio all'infuori di lui. E sicuramente stamattina voglio lasciarvi con anche un'altra cosa. Il Signore parlò per bocca di Ezechiele e disse una cosa molto importante. E disse queste parole: figlio d'uomo, se un popolo peccasse contro di me, commettendo qualche infedeltà, e io stendessi la mia mano contro di lui e gli spezzassi l'asse del pane e gli mandasse contro la fame e ne sterminasse uomini e bestie, e in mezzo a essi si trovassero questi 3 uomini, Noè, Daniele e Giobbe, questi non salverebbero se stessi per la loro giustizia, dice il Signore. Ci fa pensare perché Ezechiele, o meglio il Signore, per bocca di Ezechiele, nomina questi 3 uomini. Cosa fu la giustizia di questi 3 uomini, se non l'adorazione? E questo ci fa pensare che noi, se vogliamo entrare in questo elenco che ha fatto il Signore, dobbiamo esercitare l'adorazione, ma un'adorazione giusta. Non deve essere un'adorazione di facciata, ma con sottomissione, con umiltà, con prostrazione di cuore, come se sentiamo un rapporto forte, vicino, e non di comodo, come questi uomini. La loro giustizia fu l'adorazione del Signore. E lui si compiaceva, il Signore, proprio di questa adorazione. Preghiamo affinché possiamo essere delle persone che adorano Dio come si conviene. Il nome del Signore è stato esaltato da queste persone e noi vogliamo esaltarlo anche noi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, conosciamo, Signore, i nostri limiti e Tu forse più di tutti noi. Siamo, Signore, deboli, siamo capaci di sbagliare continuamente. E mi va di pensare ancora stamattina come Pietro disse: Signore, allontanati da me perché sono peccatore. Lui si sentiva indegno di stare davanti a te, perché tu sei tre volte santo, Signore. Lui ancora non aveva concepito bene quello che tu eri, ma lui già sentiva che tu eri qualcosa di speciale, come tu hai fatto diventare anche noi delle persone speciali, perché tu hai cambiato il nostro cuore, hai cambiato il nostro essere, hai, Signore, veramente stravolto la nostra vita. E come non mai, Signore, non possiamo che adorarti, che darti a te quell'adorazione che solo a te conviene, Signore. Ti ringraziamo che tu ci hai salvati, ma non per i nostri meriti, Signore, perché non meritavamo questo, ma perché tu hai voluto questo, per la grazia infinita che hai verso di noi. E noi ti adoriamo ancora stamattina. Ti vogliamo veramente ringraziare per tutto quello che hai fatto per noi e quello che farai. Nel nome di Gesù. Amen.